Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
L'abate Pirard si spostò in una sala vicina. Julien lo seguì. Il marchese non ama gli scribacchini, vi avverto. È la sua sola antipatia. Sappiate il latino, il greco, se potete, la storia degli egizi, dei persiani, eccetera, eccetera. Vi onorerà e vi proteggerà come un uomo dotto. Ma non cercate di scrivere una pagina in francese e soprattutto su argomenti seri e al di sopra della vostra posizione sociale, perché allora vi chiamerà scribacchino e gli diverrete odioso. Abitando nel palazzo di un gran signore, non conoscete queste parole del duca di Castries su D'Alembert e Rousseau? Vogliono parlare di tutto e non hanno neanche 1000 scudi di rendita. Vengono a sapere tutto, pensò Julien, qui come in seminario. Aveva scritto 8 o 10 pagine, alquanto enfatiche, una specie di elogio storico del vecchio chirurgo militare che, diceva, aveva fatto di lui un uomo. E quel quadernetto, si disse Julien, era stato sempre chiuso a chiave. Andò in camera sua, bruciò quel manoscritto e tornò in salotto. I più brillanti gaglioffi erano andati via. Restavano soltanto i signori più decorati. Attorno alla tavola, già apparecchiata dai camerieri, c'erano 7 o 8 donne, molto nobili, molto devote, molto manierate, fra i 30 e i 35 anni. La brillante marescialla di Fervac entrò, scusandosi per l'ora tarda. Era già passata mezzanotte. Andò a sedersi accanto alla marchesa. Julien ne fu particolarmente colpito. Aveva gli occhi e lo sguardo della signora Dorénal. Il gruppo della signorina della Mole era ancora numeroso. Mathilde, con i suoi amici, stava prendendosi gioco del povero conte de Thaler. Era il figlio unico di quell'ebreo famoso per le ricchezze che aveva accumulato, prestando denaro ai re per fare guerra ai popoli. L'ebreo era morto da poco, lasciando ai suoi figli 100.000 scudi di rendita mensile e un nome, ahimè, troppo conosciuto. Questa singolare posizione avrebbe richiesto semplicità di carattere o una grande forza di volontà. Disgraziatamente il conte non era che un buon uomo, pieno di tutte le pretese che gli erano ispirate dai suoi adulatori. Il signor de Caelius sosteneva che gli avessero anche attribuito la volontà di chiedere in matrimonio la signorina della Mole, alla quale il marchese de Croisenois, che sarebbe presto diventato duca con una rendita di 100.000 franchi, faceva la corte. «Ah, non accusatelo di avere una volontà!» diceva Norbert, con aria di compassione. Dopo parecchi mesi di prove, ecco il punto a cui era arrivato Julien il giorno in cui l'intendente del marchese gli consegnò il terzo trimestre di stipendio. Il signor de la Mole l'aveva incaricato di seguire l'amministrazione delle sue terre in Bretagna e in Normandia, dove Julien faceva viaggi frequenti. Aveva poi la responsabilità maggiore della corrispondenza relativa al famoso processo con l'abate Frilard. Pirard gli aveva dato tutte le istruzioni. Sulla base delle brevi annotazioni che il marchese scarabocchiava in margine alle carte di ogni genere che riceveva, Julien scriveva delle lettere che venivano quasi sempre firmate. Alla scuola di teologia i suoi professori si lamentavano della sua scarsa assiduità, eppure lo consideravano uno degli allievi migliori. Questi diversi lavori, intrapresi con tutto l'ardore di un'ambizione tormentata, avevano ben presto tolto a Julien quel colorito fresco che aveva portato dalla provincia. Il suo pallore era un merito agli occhi dei suoi compagni seminaristi. Julien li trovava molto meno cattivi, molto meno devoti al denaro di quelli di Besançon. Quanto a loro, lo credevano malato di petto. Il marchese gli aveva regalato un cavallo e Julien, temendo che lo incontrassero durante le sue cavalcate, aveva detto che quell'esercizio gli era stato prescritto dai medici. L'abate Pirard l'aveva introdotto in diverse compagnie di giansenisti. Julien ne fu molto stupito. L'idea della religione era invincibilmente legata nella sua mente a quelle di ipocrisia e speranza di guadagno. Ammirò molto quegli uomini pii e severi che non pensavano certo al loro bilancio. Parecchi giansenisti l'avevano preso in simpatia e gli davano dei consigli. Davanti a lui si apriva un mondo nuovo. Conobbe tra di loro un certo conte Altamira, alto quasi 6 piedi, liberale, condannato a morte nel suo paese, e molto religioso. Quello strano contrasto fra la devozione e l'amore per la libertà lo colpì. I rapporti di Julien con il giovane conte si erano raffreddati. Norbert riteneva che rispondesse in modo troppo vivace agli scherzi di alcuni suoi amici. Julien, essendo venuto meno 1 o 2 volte alle convenienze, si era imposto di non rivolgere mai la parola a Mathilde. Erano sempre perfettamente cortesi verso di lui a Palazzo della Mole, ma Julien si sentiva decaduto. Il suo buon senso provinciale spiegava questa situazione con un proverbio: quel che è nuovo è sempre bello. Senza dubbio si possono rimproverare alla provincia dei modi comuni e non perfettamente cortesi, ma almeno chi risponde alle vostre parole lo fa con calore. A Palazzo della Mole l'amor proprio di Julien non era mai ferito, ma spesso alla fine della giornata aveva voglia di piangere. In provincia, se entrando in un caffè vi capita un piccolo incidente, il cameriere si occupa di voi. Ma se questo incidente ha qualcosa di spiacevole per il vostro amor proprio, lo stesso cameriere, continuando a compiangervi, ripeterà 10 volte la parola che vi fa soffrire. A Parigi, se ridono di voi, si curano di farlo in vostra assenza. Però restate sempre un estraneo. Passiamo sotto silenzio una serie di piccole avventure che avrebbero potuto mettere in ridicolo Julien se non fosse stato in qualche modo al di sotto del ridicolo. Una folle sensibilità gli faceva compiere un'infinità di mosse maldestre. Tutti i suoi divertimenti non erano che precauzioni. Si esercitava tutti i giorni con la pistola ed era un bravo allievo dei più famosi maestri di scherma. Non appena aveva un momento libero, invece di occuparlo nella lettura come una volta, correva al maneggio e chiedeva i cavalli più ombrosi. Nelle passeggiate con il maestro di equitazione finiva quasi sempre per essere disarcionato. Il marchese lo trovava utile per il suo lavoro ostinato, per il suo silenzio, per la sua intelligenza, e a poco gli affidò tutti gli affari più complicati da sbrogliare. La signora de la Mole, benché di carattere così misurato, qualche volta si burlava di Julien. L'imprevisto, frutto della sensibilità, fa orrore alle grandame, perché è agli antipodi delle convenienze. 2 o 3 volte il marchese prese le parti del suo segretario. Sarà ridicolo nel vostro salotto, ma eccelle nel suo ufficio. Julien, da parte sua, credette di aver colto il segreto della marchesa. Si degnava di interessarsi ad ogni cosa non appena veniva annunciato il barone della Jumat. Era un essere freddo, dalla fisionomia impassibile, piccolo e sottile, brutto, molto ben vestito. Passava la sua vita a corte e in generale non diceva niente su niente. Era questo il suo modo di pensare. La signora de la Mole sarebbe stata straordinariamente felice per la prima volta nella sua vita se avesse potuto farne il marito di sua figlia. Pur essendo un nuovo venuto, che per orgoglio non faceva mai domande, Julien non commise sciocchezze troppo gravi. Un giorno si era rifugiato in un caffè di Rue Saint-Honoré per ripararsi da un acquazzone. Un uomo alto, in redingote di panno, stupito dal suo sguardo cupo, lo guardò a sua volta, esattamente come aveva fatto a Besançon l'amico di Amanda. Julien si era rimproverato troppo spesso di aver lasciato correre quella prima offesa per sopportare uno sguardo simile. Chiese una spiegazione. L'uomo in redingote gli rispose con le più volgari ingiurie. Tutti quelli che erano nel caffè li circondarono. I passanti si fermarono davanti alla porta. Per una precauzione da provinciale, Julien portava sempre con sé delle piccole pistole. La sua mano le stringeva nella tasca con un movimento convulso. Tuttavia riuscì a controllarsi e si limitò a ripetere di continuo: «Signore, il vostro indirizzo! Signore, siete spregevole!» L'uomo in redingote, sentendosi ripetere più volte quella richiesta decisa, gettò in faccia a Julien 5 o 6 biglietti da visita. Nessuno, per fortuna, lo colpì, perché si era ripromesso di usare le pistole solo se fosse stato toccato. L'uomo se ne andò, non senza voltarsi di tanto in tanto per minacciarlo con il pugno e rivolgergli altre ingiurie. Julien si trovò in un bagno di sudore. «Così l'ultimo degli uomini ha il potere di ridurmi in questo stato!» pensò con rabbia. Come potrò annientare questa sensibilità così umiliante? Dove trovare un padrino? Non avevo un amico. Aveva fatto molte conoscenze, ma tutti regolarmente, in capo a 6 settimane, si allontanavano da lui. Non sono socievole, ed eccomi crudelmente punito, pensava. Alla fine gli venne l'idea di cercare un ex tenente del 96esimo reggimento, di nome Lievin, un povero diavolo con il quale spesso tirava di scherma. Julien fu sincero con lui.
«Vi farò volentieri da padrino», disse Lievin, «ma a una condizione. Se non ferirete il vostro avversario, vi batterete con me seduta stante».
«Siamo d'accordo», rispose Julien molto soddisfatto, e andarono a cercare il signor de Beauvoisis all'indirizzo indicato nei suoi biglietti nel Faubourg Saint-Germain. Erano 7 del mattino. Solo quando si fece annunciare, Julien pensò che poteva trattarsi di quel giovane parente della signora de Renal, un tempo impiegato all'ambasciata di Roma o di Napoli, e che aveva dato una lettera di raccomandazione al cantante Geronimo. Fecero attendere lui e il suo padrino per 3/4 d'ora. Infine furono introdotti in un appartamento di mirabile eleganza. Vi trovarono un giovane di alta statura, vestito come una bambola. I suoi lineamenti mostravano la perfezione e l'insignificanza della bellezza greca. La sua fisionomia nobile e vuota rivelava rare idee, tutte per bene. L'ideale dell'uomo amabile, l'orrore per l'imprevisto e per lo scherzo, e molta gravità. Julien, al quale il tenente del 96esimo aveva spiegato che farsi attendere così a lungo dopo avergli gettato villanamente il suo biglietto in faccia era un'offesa in più, entrò dal signor de Beauvoisis in modo brusco. Aveva pensato di mostrarsi insolente, ma voleva anche conservare le buone maniere. Fu talmente colpito dalla cortese dolcezza di Beauvoisis, dalla sua aria al tempo stesso compassata, autorevole e contenta di sé, e dalla splendida eleganza di ciò che lo circondava, che in un batter d'occhio perse ogni intenzione di essere insolente. Non era lo stesso uomo del giorno prima. Il suo stupore fu tale nell'incontrare un essere tanto distinto invece del volgare personaggio del caffè, che non gli riuscì di trovare una sola parola. Esibì allora uno dei biglietti che gli erano stati gettati.
«È il mio nome»,
disse l'uomo alla moda, al quale l'abito nero di Julien alle 7 del mattino ispirava ben poca considerazione.
«Ma non capisco! Sul mio onore!»
Il modo di pronunciare queste ultime parole restituì a Julien un po' della sua irritazione.
«Vengo per battermi con voi, signore!»
E spiegò in breve tutta la faccenda. Il colloquio fu abbastanza lungo. La questione era delicata. Ma alla fine Julien non poté negare l'evidenza. Quel giovane dai modi squisiti che aveva di fronte non aveva alcuna somiglianza con quel villano che l'aveva insultato il giorno prima. Il giovane diplomatico si offriva di battersi con molta buona grazia, ma l'ex tenente del 96esimo, seduto da un'ora con le gambe divaricate, le mani sulle cosce e i gomiti in fuori, decise che il suo amico Sorel non era certo fatto per attaccar briga senza motivo con un uomo solo perché a quest'ultimo erano stati rubati dei biglietti da visita. Julien uscì di pessimo umore. La carrozza stava aspettando il cavaliere de Beauvoisis in cortile, davanti alla scalinata. Per caso, Julien alzò gli occhi e riconobbe il suo uomo nel cocchiere. Vederlo, tirarlo per le falde della giubba, farlo cadere da cassetta e prenderlo ripetutamente a scudisciate fu tutt'uno. Due lacchè cercarono di difendere il loro compagno e presero a pugni Julien, che caricò subito una delle pistole e sparò su di loro mettendolo in fuga. Tutto questo accadde in un minuto. Il cavaliere de Beauvoisis scendeva la scala con la più ridicola gravità, ripetendo nella sua pronuncia da gran signore: «Ma cosa c'è? Cosa c'è?» Il tenente del 96esimo capì che Beauvoisis aveva voglia di battersi, ma lasciò al suo amico diplomaticamente i vantaggi dell'iniziativa.
«Questa volta», esclamò, «ce n'è abbastanza per un duello».
«Lo credo bene»,
rispose il diplomatico. Poi disse ai suoi lacchè:
«Caccerò questo furfante. Salga un altro a cassetta».
Aprirono lo sportello della carrozza. Il cavaliere volle assolutamente che Julien e il suo padrino salissero con lui. Andarono a cercare un amico del signor de Beauvoisis, che indicò loro un luogo tranquillo. La conversazione, mentre andavano sul posto, fu assolutamente normale. Di strano non c'era che il diplomatico in veste da camera. Questi signori, benché molto nobili, pensò Julien, non sono affatto noiosi come quelli che vengono a pranzo dal Marchese della Mole. E capisco perché, si disse poco dopo, si permettono di essere indecenti. Parlavano infatti di ballerine che il pubblico aveva molto apprezzato a uno spettacolo del giorno prima. Quei signori facevano allusioni a certi aneddoti piccanti che Julien e il suo padrino, il tenente del 96esimo, ignoravano completamente. Una cosa stupì enormemente Julien. Un altare provvisorio che stavano costruendo in mezzo alla strada per la processione del Corpus Domini fermò per un momento la carrozza. Quei signori si permisero delle battute irriverenti. Il curato, secondo loro, era figlio di un arcivescovo. In casa del Marchese della Mole, che aspirava a diventare duca, nessuno avrebbe mai osato dire cose del genere. Il duello terminò in un istante. Julien si prese una pallottola in un braccio. Glielo fasciarono con dei fazzoletti bagnati nell'acqua vite e il cavaliere de Beauvoisis lo pregò molto gentilmente di lasciarsi ricondurre a casa nella stessa carrozza con cui era venuto. Quando Julien indicò Palazzo della Mole, ci fu uno scambio di sguardi fra il cavaliere e il suo amico. C'era anche il fiacre di Julien, il quale tuttavia trovava la conversazione di quei due signori molto più divertente di quella del buon tenente del 96esimo. «Mio Dio! Un duello?» «Tutto qui», pensava Julien. «Che fortuna aver ritrovato quel cocchiere! Che pena se avesse dovuto sopportare un'altra offesa in un caffè!» La piacevole conversazione non era quasi mai stata interrotta. La noia, pensava, non è dunque essenziale in una conversazione fra nobili. Questi scherzano sulla processione del Corpus Domini, hanno il coraggio di raccontare con dettagli pittoreschi degli aneddoti molto scabrosi. Non manca loro che la discussione politica... Ma è una mancanza più che compensata dalla grazia dei loro modi e dalla proprietà perfetta nella quale si esprimono. Julien sentiva una forte inclinazione verso di loro. Come mi piacerebbe vederli spesso. Non appena si furono lasciati, il cavaliere de Beauvoisis si affrettò a chiedere informazioni, che non furono brillanti. «È orribile», disse al suo padrino. «Come potrei confessare di essermi battuto con un semplice segretario del signor de la Mole? E come non bastasse, perché il mio cocchiere mi ha rubato dei biglietti da visita? Tutto questo può risultare ridicolo, non c'è dubbio». La sera stessa, il cavaliere de Beauvoisis e il suo amico dissero ovunque che questo signor Sorel, un giovane peraltro compitissimo, era figlio naturale di un intimo amico del Marchese de la Mole. La cosa fu facilmente creduta, e sistemata la faccenda, il giovane diplomatico e il suo amico si degnarono di fare qualche visita a Julien nei 15 giorni che dovette passare nella sua stanza. Julien confessò loro che in vita sua era stato una sola volta all'Opera. «Ma è spaventoso!» gli dissero. «Non si può andare altrove. Bisogna che la vostra prima uscita sia per il Conte Henri di Rossini». All'Opera il cavaliere de Beauvoisis lo presentò al famoso cantante Geronimo, che allora aveva un successo immenso. Julien faceva quasi la corte al cavaliere. Era incantato da quel miscuglio di alta considerazione di sé, aria di misteriosa importanza e giovanile fatuità. Lo si vedeva sempre all'Opera con il cavaliere de Beauvoisis. Questa amicizia fece pronunciare spesso il suo nome. «Ebbene», disse un giorno il signor de la Mole, «eccovi dunque figlio naturale di un ricco gentiluomo della Franca Contea, un mio intimo amico. Ho un favore da chiedervi, e che non vi costerà più di mezz'ora del vostro tempo. Quando c'è spettacolo all'Opera, alle 11:30 andate nell'atrio ad assistere all'uscita del Gran Mondo. Noto ancora in voi qualche volta dei modi provinciali dei quali dovreste liberarvi. D'altra parte non è male conoscere, almeno di vista, i grandi personaggi presso i quali potrei un giorno affidarvi qualche incarico. Passate al botteghino per farvi riconoscere. Avrete l'ingresso libero».
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it